lo chiediamo alla
fammi pensare, il nostro opinionista.
Sì, la nostra classica apertura in Napoli Talk, Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao Angelo.
Angelo Forgione che vi dice subito parlando in terza persona che il Napoli non andrà a 7 punti dall'Inter.
Ah, è così, mi piace Angelo, deciso. Magari sa qualcosa che noi non sappiamo, sai, lui, sfera di cristallo.
Quello che sapete anche voi, cioè che il Napoli quando arrivano gli scontri diretti ci mette sempre la giusta determinazione, la giusta carica. Purtroppo viene a mancare in altre partite, forse meno importanti, che poi in realtà lo sono ugualmente, però sugli scontri diretti io ci metto la mano sul fuoco. Il Napoli va lì con la determinazione necessaria. Non posso proprio immaginare che il Napoli vada lì e perda la partita perdendo ulteriori 3 punti dall'Inter. Non ci sta.
E poi contestualmente tu dicevi il valore del Napoli negli scontri diretti, e possiamo dire che ad oggi sappiamo anche che l'Inter, le partite che ha fallito sono state proprio quelle grandi, i big match, per un motivo o per un altro. Alcuni li ha anche giocati bene, poi si è ritrovato o a pareggiare o addirittura a perdere alcune partite, ripeto, molto ben giocate. Quindi è un esame veramente cruciale per entrambe, Angelo, al di là dei 7 punti poi su cui ironizzavamo chiaramente fino a un certo punto, perché è comunque uno scenario da considerare, perlomeno è uno dei 3 risultati possibili, diciamo. E mentre l'Inter deve dimostrare anche in queste partite qui, perché veramente non vince uno scontro diretto, leggevo la statistica, da aprile 2024 dovrebbe essere. Quindi veramente li ha persi o pareggiati tutti.
Guarda, ti devo smentire su un dato. In realtà l'Inter non... Se ti riferisci a quale data di riferimento per l'Inter?
Da 2024 dovrebbe essere aprile, ma in campionato parliamo.
Ah, quindi anche l'anno scorso stiamo parlando. E allora sì, ci sta. Però se parliamo di quest'anno c'è una casella zero della classifica attuale, che è quella dei pareggi dell'Inter. L'Inter ha fatto 14 vittorie e 4 sconfitte, non ha mai pareggiato. Quindi questa, per la legge dei grandi numeri, un'altra indicazione mi porta a pensare che il Napoli non perderà la partita. Quindi ci può essere magari un pareggio, ma non la sconfitta. E adesso
ma lo sai che mi hai convinto?
Mi sto giocando proprio la reputazione.
ma lo sai che mi hai convinto? Nel senso che noi più tardi, anteprima Serie A, abbiamo anche il pronosticone, no? Con un pochino il giochino dei pronostici, appunto, e su questo X magari mi hai convinto. Però dicevi invece il Napoli li perde in altre partite. Io ti ho ascoltato, ti ho letto anche su Tutto Napoli, insomma quello che hai riferito qui a Radio Tutto Napoli. Sei rimasto molto deluso da questa prestazione del Napoli con il Verona, al di là degli episodi su cui ci siamo concentrati tutti, però è chiaro, c'è anche una partita, una prestazione.
Gli episodi, soprattutto quello del rigore concesso al Verona, hanno indirizzato la partita, questo è indubbio. Poi lasciamo stare il gol annullato a Højlund, ci può stare, ci può non stare, resta il dubbio, ma insomma quando sei sotto di 2-0 sicuramente non è la stessa cosa che star sotto 0-1. Quindi il problema è stato proprio l'approccio alla partita. Gli ho detto ieri, l'ho rimarcato più volte, che insomma non puoi consentirti di lasciare libero un calciatore che ti viene in transizione da dietro, far crossare gli altri. Insomma è stato veramente un disastro dal punto di vista difensivo quel gol subito, e poi il Napoli non ha mostrato la determinazione che aveva messo nelle altre partite, quindi è proprio l'approccio che è stato abbastanza, non dico molle, ma comunque non determinato a portare a casa subito i 3 punti. Poi ci metti anche quella svista arbitrale che ti indirizza la partita, quindi una serie di concause, un po' il calo del Napoli, un po' gli errori arbitrali. E sono cose che non devono succedere, una squadra che vuole vincere lo scudetto non se lo deve mai permettere, però speriamo che ne faccia tesoro il Napoli. Non dico Conte, perché Conte è uno che tiene sempre i suoi sulla corda, però poi sono loro che vanno in campo e se le cose non vanno bene, evidentemente qualche problema di approccio ci sarà stato con la partita.
Angelo, dicevamo prima, nei quattro, questa è la quarta volta, insomma, che da quando c'è Antonio Conte il Napoli arriva alla partita contro l'Inter senza aver vinto il turno precedente. Napoli-Atalanta 0-3, Como-Napoli 2-1, Napoli-PSV-Napoli 6-2 e adesso anche Napoli-Verona. A questo punto possiamo dire che in vista della partita potrà far sì che il Napoli ci arriverà con anche un po' più di cattiveria, di voglia di riscattarsi, anche comunque in virtù degli episodi arbitrali che hanno fatto un po' storcere il naso ai calciatori. Ad esempio Højlund anche sui social ha protestato.
Sì, in linea di massima poi quest'anno il filo rosso è quello lì, cioè un Napoli che spesso viene dato per il calo o se non addirittura morto, qualcuno l'aveva anche considerato morto più un mese fa, insomma, con Bologna. Lo stesso Conte si preoccupava di questa cosa qui e più volte il Napoli è resuscitato e quindi non vedo perché non debba fare anche questa volta, quando mi pare tra l'altro non ci sia nessun motivo per preoccuparsi, è stato semplicemente un incidente di percorso con il Verona, tra l'altro rimediato perché la partita non si è persa, si è recuperata, quindi comunque il carattere lo si è dimostrato, sarebbe stato meglio vincere la partita ma poi le energie sono venute meno, Napoli non ce l'ha fatta, però io sono veramente molto fiducioso che poi la squadra ritrovi quello spunto necessario per giocarsi la partita, lo scontro diretto nel migliore dei modi a Milano.
Perché noi dicevamo, Angelo, prima di proprio la partita col Verona, eri in collegamento, diciamo, ma l'insidia forse è il fatto che noi non vediamo un'insidia, nel senso il Verona dato in crisi addirittura, veramente con Zanetti a muso duro, la squadra in ritiro, il Napoli invece lanciatissimo che aveva non solo vinto ma stracciato gli avversari, e quindi ora scenario un pochino capovolto, nel senso Inter che viene data da tutti come già con un passo trionfale, 6 vittorie di fila, il Napoli che viene da questo piccolo inciampo, piccolo grande inciampo mi verrebbe da dire, perché comunque 2 punti col Verona in meno pesano, poi peseranno alla fine, e quindi si è un pochino capovolta la narrazione in questi giorni,
come spesso è accaduto. Magari la narrazione può essere la stessa della vigilia della Supercoppa, quando tutti davano per vincente una tra le squadre di Milano e il Napoli a fare addirittura non da outsider, perché magari qualcuno aveva pensato addirittura al Bologna come outsider, ma il Napoli lì morto è andato a fare la gita, e invece poi chi ha portato la Coppa a casa è stato il Napoli, con grossa determinazione, con grossa sorpresa di chi aveva, o perlomeno delle Cassandre della vigilia, perché io così le chiamo, cioè sono Cassandre né più né meno. E adesso pare che l'Inter sia lanciatissima, imbattibile, dovrà fare un sol boccone di questo Napoli che pareggia col Verona e quindi è in calo, e saremo poi a vedere se la realtà è questa qui. Ma la storia ci insegna che bisogna darci sempre cauti, soprattutto col Napoli, perché mai darlo per morto questo Napoli qui.
Eh sì, assolutamente. Davide, a proposito di come cambia la narrazione, sentivo anche delle discussioni, va bene, i classici giochini della, magari dell'antivigilia, eccetera, sui confronti. Perché si è dimenticato anche magari tutto quello che ha fatto McTominay in questo periodo. Ora c'è un Zielinski che Kivu è stato bravo, per carità, a rispolverare, a far tornare a certi livelli, e c'era la discussione, il dubbio, Zielinski o McTominay?
Ma non lo so, cioè mi sembra un attimino assurdo.
Ti assicuro che no, anche è una discussione reale.
Anche perché McTominay vedo che comunque continua a giocare, a segnare, a fare la differenza. Se adesso per qualche partita buona di Zielinski, a cui va dato merito, ci mancherebbe, poi sale sopra McTominay, ma in realtà era successo anche prima di Napoli-Roma. Avevo visto un Selic maggiore di Di Lorenzo in quel momento, oppure Kone su Anguissa, capita spesso. Poi soprattutto quando si guarda nel preciso momento e non nella stagione, o se non addirittura nella stagione prima, e poi molti i calciatori del Napoli tendono un po' a sottovalutarli.
Angelo, ti giro anche questo paragone che vi assicuro che insomma è stato affrontato, e poi ti aggiungo un'altra punzecchiatura. Akanji, in molti salotti nazionali è stato detto miglior acquisto di tutto il mercato italiano. Per carità, sta facendo benissimo, Kivu non lo toglie mai, e fa bene. Però Højlund non mi pare stia facendo maluccio.
Ti sei dato la risposta da solo. Tra i due io onestamente non fosse altro per il fatto che Højlund comunque è uno di quei calciatori che mettono la palla in rete, quindi sono fondamentali del calcio, hanno ruoli diversi, sappiamo quanto i calciatori che mettono la palla in rete poi hanno una valutazione diversa. E se cresce Højlund e se cresce Akanji a parità di crescita, chiaramente il valore di Højlund è quello maggiore alla fine della fiera, quindi mi pare che Højlund stia rispettando quelli che sono i pronostici alla vicino, perlomeno le attese che portava con sé, e quindi ci stiamo dando una risposta da soli, no? Forse i salotti sono un po' filo milanesi e magari se fosse un salotto filo napoletano diremmo il contrario, però oggettivamente la spiegazione te l'ho data e credo che tu sia d'accordo con me. Siate d'accordo
sì,
con
sì, me? Sì, 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 è chiaro. Poi va detto al netto, io leggevo pure questa cosa curiosa che Højlund, a proposito dell'episodio lì arbitrale anche sul gol annullato, ha una postura particolare per quanto riguarda il polso. E quindi il collega, possiamo anche citarlo, Marco Azzi, leggevo nello specifico, mostrava una serie di foto dove in realtà, perché molti hanno detto vabbè il polso si piega perché c'è il tocco lì del pallone, che poi era insomma leggero, in realtà lui va sempre con questo polso piegato. Angelo, però siamo ridotti a questo punto, a studiare la postura dei polsi.
Ma sì, guarda, purtroppo questa è una vivisezione molto particolare che diventa anche capziosa da parte del VAR, quindi io non voglio emettere sentenze, perché poi il tocco, io l'avevo visto, c'era, poi bisogna stabilire se influisce nella dinamica dell'azione, non parlo di involontarietà, perché l'involontarietà mi pare che non esista più un'azione del genere, però bisogna capire la posizione di questa mano. E quindi mi pare una posizione abbastanza naturale, soprattutto ritratta verso il corpo, non larga, quindi non alla ricerca del pallone, è proprio il pallone che gli schizza addosso. Però ribadisco, al di là di questo episodio, il vero problema è il rigore poi dato al Verona, perché è quello che indirizza la partita e te la cambia e ti costringe a rimontare due gol.
Sì. Però per i vertici arbitrali, quello che hanno fatto filtrare, perché poi sai come funziona, insomma, non si esprimono se non in quel prodotto preconfezionato lì in TV. Quello che hanno fatto filtrare, o perlomeno quello che la Gazzetta ha raccontato, è che vengono fermati gli arbitri di Lazio-Fiorentina, ma non di Napoli-Verona, perché il braccio di Buongiorno è punibile. Cioè, quindi non solo non ammettono l'errore, ma difendono la loro decisione, quindi non c'è nulla, non c'è fallo e il braccio è lì perché è un errore di Buongiorno, secondo i vertici arbitrali.
Ma poi tra l'altro la valutazione dell'arbitro è stata ottima, cioè quindi è stato promosso altro che, quindi vuol dire che che ne so, siamo noi che abbiamo una visione diversa delle cose, no? Ma comunque, insomma, almeno siamo suffragati e supportati da ex arbitri che hanno visto la moviola, chi ha detto che entrambi gli episodi sono da rivedere, chi ha detto che l'uno sì e l'altro no, ma nessuno ha accettato completamente quella che è stata la direzione arbitrale e comunque le decisioni del VAR, che sono poi alla fine la vera svolta, perché mi ripeto di nuovo, qua ormai siamo arrivati a dover tremare, perché quando l'arbitro ormai va al VAR si è capito che quando viene richiamato la decisione deve essere quella del VAR e non quella dell'arbitro.
L'arbitro è diventato un signor sì, Davide, insomma, va lì e segue al 99%, leggevo che questa è la percentuale più o
succede
meno.
Succede quasi mai che la decisione di campo rimanga quando l'arbitro va al VAR.
È un accordo tacito evidentemente, mentre Angelo, prima di salutarti ti leggo anche le parole del DS Manna, quindi che ha parlato pochi minuti fa. È un momento storico non felice per le vicende arbitrali, è evidente che ci sono dei problemi oggettivi, quello che è successo a noi mercoledì è sotto gli occhi di tutti, l'arbitro ha fatto una buona gara ma è stato condizionato in modo negativo dal VAR, abbiamo sempre sperato e pensato che il VAR potesse essere un ausilio per gli arbitri, ma in questo momento ritengo che li stia penalizzando. Dopo revisioni così lunghe, non riuscire a prendere una decisione corretta e condizionare la partita non è ammissibile. Faccio riferimento a quanto successo a noi mercoledì, ma anche a quanto succede in altri campi e per altre squadre. Poi insomma dice che bisogna fare un ragionamento in linea generale, mentre dopo Davide tra poco poi ci recupera anche le parole dichiarate espresse a Radio CRC sul calciomercato. Angelo, è come dare torto, insomma.
No, ma Manna ha perfettamente ragione. Io sono
anche molto, devo dire, posato nei toni, che sono quelli corretti e che vorremmo sempre sentire.
Sì, assolutamente, ma credo che al di là di noi siano d'accordo un po' tutti gli addetti ai lavori del calcio. Io sono un sostenitore convinto della tecnologia, non è possibile nel 2026 fare a meno della tecnologia, quindi ben venga. Ho accolto con molto favore l'introduzione del VAR, della tecnologia. Il problema è che questa roba doveva servire per eliminare i dubbi, e invece il risultato è che li sta aumentando. Perché li sta aumentando? Perché evidentemente chi sta lì al VAR si è trasformato non in un arbitro ma in un tecnico, che sta lì a visionare il tocco di mano e si dimentica che poi ci sono delle dinamiche di gioco, perché poi a vedere un'azione in 50 inquadrature, tipo 50 per dirne un numero, senza la velocità normale, ma andando a velocità molto rallentata, quindi proprio una vera e propria moviola da più angolazioni, è chiaro che poi tutti quanti diventano dei tecnici e non degli arbitri, e quindi i tecnici tengono a indicare all'arbitro che c'è stato un tocco di mano piuttosto di vedere un fallo che viene perpetrato a buongiorno, che viene praticamente sotterrato dall'avversario. Ho fatto un esempio su tutti, come sta funzionando, quindi questo alimenta i dubbi. Ce lo dicessero ovviamente tutti quanti, a noi, i vertici arbitrali ci avvertissero che ormai non decidono più gli arbitri in campo, ma decidono gli arbitri al VAR, così saremo tutti più sereni e contenti e capiremo qual è il vero indirizzo delle partite.
Eh sì, concordo appieno. Ieri a mo' di provocazione dicevo, ma a questo punto, oltre all'overrule su tocco di mano su un gol nell'immediatezza, fate overrule anche sui calci di rigore, così l'arbitro non lo mandate neanche al monitor, evita pure quella pressione che riceve lì, i giocatori che lo accompagnano mentre va al monitor, e tutta quella caciara lì che viene poi innescata a un certo punto dalla decisione. Angelo, ti ringrazio, un saluto e un ringraziamento. Angelo Forgione.
Ciao Angelo.
Ciao,
un saluto ad Angelo Forgione. Davide, allora manda anche qualcosina sul calcio.